Firenze, Italia, 1508.
Così un mi va, genio! Non so più qual è il cervello destro e qual è quello sinistro! Quante volte te lo devo dire, Monna Lisa?
Monna Lisa?
Non posso dire...
No!
...fatto finché... Non sorridi!
Oh, Leonardino mio, tu dimmi almeno una cosina per cui dovrei sorridere!
Il sole, la pasta, tutte le cose che fanno dell'Italia una popolarissima meta per turisti!
Ma io non ho vista nemmeno uno grullo, e la ragione è che sto seduta qui tutto il giorno sulle mie abbondanze!
Una Gioconda piuttosto furiosa dal film Mr. Peabody and Sherman. Mr. Peabody è un cane geniale che ha costruito una macchina del tempo e se ne va a spasso con gli amici. Qui, nella Firenze del Cinquecento, è una tra le tante incursioni di Leonardo e della Monna Lisa e dell'uomo vitruviano e dell'ultima cena nella cultura popolare. Chi ama i Simpson ricorderà per esempio l'uomo vitruviano, iscritto nel cerchio e nel quadrato, uno dei simboli del Rinascimento e uno dei disegni più famosi al mondo. Nel fumetto di Matt Groening è giallo, come tutti i componenti della famiglia Simpson, e ha le fattezze non proprio apolline di Homer Simpson. In una mano stringe il telecomando, nell'altra una lattina di birra.
Tu e io, Robert, abbiamo osservato la storia. E ora siamo dentro la storia. Siamo nel mezzo di una guerra. Una guerra che continua da sempre, per proteggere un segreto così potente che se fosse rivelato distruggerebbe le fondamenta stesse dell'umanità.
Sono coinvolto in qualcosa che non capisco.
È la più grande mistificazione della storia umana.
In cima alla lista, per popolarità recente e universale, Il codice da Vinci di Dan Brown, da cui Ron Howard ha tratto un film con Tom Hanks, decifratore di enigmi. Il mistero era chiuso nell'ultima cena, dipinto su cui tutti i dietrologi si sono esercitati. Un video su internet propone di prendere l'immagine speculare del dipinto e di sovrapporla. Grandi sorprese seguiranno. Altri contano le mani e i coperti. Dan Brown è più radicale. Immagina che Gesù abbia sposato la Maddalena e che la Maddalena sia ritratta con gli apostoli, appunto nell'ultima cena conservata a Milano nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. È molto impallidita, bisogna dire la verità, dopo i restauri. Dan Brown immagina che i Templari abbiano custodito nei secoli questo segreto, che sconvolgerebbe la cristianità. Il codice da Vinci ha avuto molto successo e molte cause per plagio da parte di scribacchini che avevano romanzato la stessa storia. E invece di arrivare in cima alle classifiche, erano rimaste a impolverarsi nelle librerie dedicate al mistero e ai complotti. Capita. Dan Brown ha saputo mettere a frutto una storia non originale, ha azzeccato il momento giusto.
Vorrei rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate, di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo. Lassù una civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora. Monna Lisa, Monna Lisa, Lisa. Monna Lisa, Monna Lisa, Lisa.
E dopo Mona Lisa di Ivan Graziani, parliamo dei fumetti che hanno ripreso la figura di Leonardo e tutto il suo universo artistico e tecnologico. Matteo Stefanelli insegna linguaggi audiovisivi all'Università Cattolica di Milano. Insegna anche a Angoulême, dove si tiene uno dei festival del fumetto più famosi. Da quest'anno dirige il Comic Con di Napoli.
Dovessimo fare una rassegna completa della presenza di Leonardo nel fumetto, bisognerebbe iniziare dagli inizi della storia del fumetto. Non è mai stata fatta una vera e propria rassegna completa. Io però sicuramente tra i casi che penso valga la pena citare, partendo dai casi insomma in lingua italiana, uno dei ruoli che Leonardo ha avuto più significativi nella storia del fumetto italiano è nel fumetto Disney, nella produzione Disney italiana, che è la produzione più importante al mondo di fumetto Disney dal punto di vista quantitativo. Nel fumetto Disney, Leonardo, tra storie dei paperi e storie di Topolino e la sua banda, è tornato moltissime volte, ma in particolare vale la pena ricordare che in un caso del 1985, Topolino e il segreto della Gioconda, questa presenza di Leonardo ha un valore storico per il fumetto Disney, perché si tratta della prima avventura di Topolino con la macchina del tempo costruita dai suoi compari amici Marlin e Zapotec, due comprimari delle storie di Topolino tipicamente italiane, due scienziati che costruiscono una macchina del tempo per viaggiare nel passato, utilizzando Topolino come inviato nel passato per risolvere enigmi, investigare su questioni di varia natura, e nella prima storia, nell'85, Topolino si trova proprio a indagare sui misteri dietro alla creazione della Mona Lisa, insomma, della Gioconda. Quindi, tra le tante tappe importanti, la presenza di Leonardo nella storia del fumetto italiano ha avuto questo contributo. La prima scusa per trovare un contesto storico del passato in questa lunga saga che ormai ha 40 anni, quasi 40 anni, delle storie di Topolino e la macchina del tempo.
Anche i francesi fanno la loro parte.
In una fase già ovviamente più recente, post Indiana Jones, un altro esempio di questo filone, chiamiamolo fantarcheologico, era stato in alcune avventure di Martin Mistera, invece un fumetto non umoristico, non comico, più realistico, il cui protagonista è un professore archeologo alla Indiana Jones, e guarda caso, tra le varie avventure che vive nei primi anni, anche lui si ritrova a indagare sulla Gioconda. Il rapporto, insomma, Leonardo e il mistero della Gioconda, che ha affascinato la storia dell'arte, ma anche naturalmente la narrativa e il cinema, ha toccato molto il fumetto, con tutto il suo portato, soprattutto fantastico, no? Di ipotesi fantasiose sui segreti dietro alla creazione della Gioconda.
Capitolo supereroi.
Leonardo ha avuto tante incarnazioni, alcune delle quali davvero bizzarre. Pensiamo ai supereroi, no? I supereroi americani, della Marvel in particolare. Leonardo, nella storia del fumetto Marvel, già negli anni 50 in particolare, compare come addirittura il leader di un gruppo di supereroi, sostanzialmente, di una realtà parallela, la Brotherhood of the Shield, diciamo l'antesignano del gruppo SHIELD, che poi è diventato il gruppo SHIELD, questa specie di agenzia di spionaggio che vediamo anche nei film e nei fumetti Marvel di questi anni. Già negli anni 50 Leonardo è il leader di questo gruppo di geni del passato, che includeva Galileo, ma anche Isaac Newton, che in una realtà parallela, una delle tante dimensioni parallele dell'universo Marvel, aveva il compito di essere proprio il gruppo di eroi, super eroi, con la missione di preservare la vita nel pianeta. Una specie di Avengers in una dimensione parallela d'altri tempi. Una specie di squadra all-star di grandi artisti o geni del passato che riuniscono le forze per svolgere una funzione più eroica, in questo caso con anche qualche caratteristica da veri e propri supereroi con tanto di costumi e armature, per esempio. Ci sono delle storie di questa saga, poi si è sviluppata nel corso di anni in piccole serie o miniserie parallele, in cui Leonardo ha, al di là della barba canonica che lo contraddistingue quasi sempre, no, nel fumetto e nell'immaginario visivo, ha anche qualche strano dispositivo, braccio meccanico, una specie di pezzi di armatura, armi un po' steampunk addosso.
L'idea della fratellanza di geni straordinari come Leonardo è un po' l'idea che sta dietro a un fumetto di Alan Moore e di Kevin O'Neill intitolato La Lega dei Gentiluomini Straordinari. È diventato anche un film e tra gli attori c'era Sean Connery. Nella squadra c'erano il Capitano Nemo, l'Uomo Invisibile, Mr. Hyde, Dorian Gray e Tom Sawyer. Lo steampunk, citato da Matteo Stefanelli, è un filone della narrativa fantascientifica che introduce una tecnologia anacronistica in un universo storico. Pensate a un universo punk con le macchine a vapore o a un'epoca vittoriana con le tecnologie contemporanee. Non manca la comicità.
Una serie umoristica francese che si chiama Leonard, il cui protagonista è chiaramente ispirato a Leonardo da Vinci, ed è un grande classico del fumetto umoristico franco-belga, una specie di spin-off di Achille Talon, uno dei grandi bestseller storici del fumetto francese. E qui Leonardo è un inventore pasticcione, è un inventore confusionario, con un ego smisurato, ma sfortunato, che combina diversi pasticci. E questa è una serie che è andata avanti per anni, con autori diversi, un po' un classico del fumetto umoristico francese.
Il ritorno di Leonardo.
Era tanto tempo che non ci vedevamo, care vecchie fogne, eh?
Eh?
Oh no, il rifugio! No! Cosa sarà successo?
Ma il vero caso emblematico anche un po' della cultura fumettistica, di come il fumetto a volte trasforma molto liberamente le proprie fonti di ispirazione, sono le tartarughe ninja. Non possiamo dimenticare le tartarughe ninja quando parliamo di Leonardo nel fumetto, perché le tartarughe ninja nascono innanzitutto proprio come un fumetto, non come una serie di cartoni animati che molti bambini hanno conosciuto in televisione, ma la serie di cartoni animati è l'adattamento di un fumetto della prima metà degli anni Ottanta. E gli autori di questa serie, Kevin Eastman e Peter Laird, si immaginarono delle tartarughe mutanti, contaminate da delle radiazioni, che si trasformano in tartarughe senzienti, dotate anche di insomma, una certa forza e certi poteri. In questo gruppo di tartarughe, composto da 4 membri, il leader di questo gruppo si chiama Leonardo, mentre i suoi compagni sono Raffaello, Donatello e Michelangelo. E Leonardo, qua, come le altre tartarughe, ha delle caratteristiche davvero insolite, in parte che corrispondono all'identità del grande artista e ingegnere, cioè è una persona molto responsabile, molto intelligente, eclettica, dall'altra però è un ninja a tutti gli effetti, è in particolare un adepto del Bushido e ha una particolare predilezione per le spade. Leonardo ha dato il nome a uno dei personaggi di maggiore successo degli anni 80-90 tra fumetto e animazione televisiva.
Andiamo in Oriente. Il direttore del Napoli Comic Con, Matteo Stefanelli, insegnante di linguaggi audiovisivi all'Università Cattolica di Milano, ancora ci fa da guida.
Il manga ha ospitato una incredibile quantità di biografie realistiche, storiche di Leonardo, conti proprio della sua carriera, della sua vita, alcune in chiave più infantile, altre in chiave più adulte. Però tra i manga che mi hanno insomma un po' colpito e che penso valga la pena ricordare, ce n'è uno che si intitola Da Vinci, il leone non dorme mai, nella traduzione italiana di una manciata d'anni fa, in cui si immagina protagonista un Leonardo da Vinci anziano che ha perso del tutto l'ispirazione. Il suo assistente, che è ispirato a un vero assistente, Gian Giacomo Caprotti, prende la decisione, che si è rotto le scatole di stare dietro a un vecchietto un po' rimbambito, e inizia a rubargli dei dipinti, tra cui una Mona Lisa incompleta, per cercare di fare soldi, no? Su queste opere. Scoperto il furto, Leonardo, il vecchio Leonardo, un po' rimbambito, si riprenderà un po' di lucidità e cercherà di capire come mai è arrivato a ridursi in quelle condizioni, e per capire se stesso farà un lungo viaggio per tornare a casa, a Vinci, no? In Italia, alla ricerca un po' della sua musa ispiratrice. Strana commedia grottesca, devo dire, davvero bizzarra, che mescola bene tra l'altro gli aspetti comici con quelli invece di ambientazione storica, anche fondata su una documentazione non del tutto fantasiosa e abbastanza ricca, insomma. Se si facesse una rassegna dei fumetti con Leonardo protagonista, coprotagonista o ispiratore dei personaggi, supereremo tranquillamente i 1000 titoli. Ce n'è almeno uno che forse si potrebbe citare, che si intitola Chiaroscuro, è un graphic novel americano di pochi anni fa, che racconta l'omosessualità potenziale di Leonardo, utilizzando un protagonista giovane, uomo belloccio, cinico, che cerca un po' di vendersi a uomini e donne in maniera, insomma, sostanzialmente da prostituto, e però seduce anche Leonardo. Allora c'è, insomma, questa lettura fantasiosa sull'omosessualità nascosta, latente o potenziale di Leonardo da Vinci.
Ma chi c'è dietro quel sorriso enigmatico? Capir di più vorrei. Dimmelo. Mona Lisa, sai, Mona Lisa, non dirmelo mai. Ho paura che ne soffrirei troppo. Chiunque sia, non
e questo era Mango, come Mona Lisa. Dai fumetti passiamo ai videogiochi con Antonio Fucito. Cura la sezione videogiochi per il Napoli Comic Con e il sito Gameplay Café.
Leonardo da Vinci è uno dei personaggi più amati dagli sviluppatori di videogiochi, appunto per la sua declinazione pop, per essere riuscito ad abbracciare diversi campi dell'arte e che quindi sono stati perfetti per essere riprodotti anche con reinterpretazioni all'interno dei videogiochi. Le sue invenzioni, i suoi quadri, tutto quello che è riuscito a fare è stato portato secondo diverse declinazioni, un po' anche reinterpretate in chiave steampunk, quindi con un salto in avanti nel 1900 inoltrato, e con grandi citazioni, grande carisma di questo personaggio che evidentemente è stato studiato tanto anche dagli sviluppatori di videogiochi. Forse l'esempio più famoso è quello di Assassin's Creed, questa serie molto apprezzata, molto conosciuta chiaramente dai giocatori, che parla di assassini e templari in diversi periodi storici. Il secondo capitolo, che vede protagonista tale Ezio Auditore da Firenze, è ambientato circa nel 1470-76 e c'è la figura proprio di Leonardo da Vinci, un giovane Leonardo da Vinci che deve aiutare il protagonista a decifrare alcuni codex, alcuni manuali. E in più, successivamente alla crescita di Leonardo, chiede aiuto sempre a Ezio Auditore per sconfiggere, per distruggere alcune invenzioni che lui ha fatto per la famiglia Borgia, quindi anche una sorta di carro armato, di aliante, quindi anche delle invenzioni che poi in realtà non si sono materializzate da parte di Leonardo da Vinci quando è vissuto, ma sono state poi portate sotto forma videoludica. Quindi c'è il protagonista che utilizza queste invenzioni e poi le distrugge, sempre in chiave videoludica, in chiave interattiva, perché è un videogioco, quindi solitamente un videogioco per aver successo deve prendersi qualche licenza. Può fare una buona ricerca storica, però poi deve diventare appetibile perché è un tipo di medium interattivo e le persone si devono divertire. Addirittura, sempre in Assassin's Creed, c'è un sottogioco dedicato che si chiama La scomparsa di Da Vinci, nel quale appunto il protagonista deve salvare Da Vinci che è stato rapito. E quindi in questo caso la figura di Leonardo da Vinci è proprio presente con nome e cognome e con sembianze simili. In altri casi magari ci sono dei omaggi, delle citazioni, come ad esempio in un gioco che si chiama Soul Calibur Legends, un picchiaduro, un gioco di combattimento, nel quale c'è un combattente tra quelli che si scelgono che si chiama Leo. Si chiama Leo, ha sembianze molto molto simili a quelle di Leonardo da Vinci, chiaramente in forma anche atletica perché deve combattere tutto. O ancora un gioco musicale come Elite Beat Agents, un gioco musicale dove bisogna premere dei tasti al momento giusto sulle note di canzone più o meno famose. Questo protagonista viaggia nel tempo. A un certo punto, viaggiando nel tempo, si ritrova nel periodo di Leonardo e lo deve aiutare a creare, a pitturare la Gioconda. E quindi c'è questa cosa interattiva che bisogna premere i tasti al momento giusto nel frattempo che Leonardo dipinge la Gioconda. Quindi Leonardo è assolutamente molto pop, molto presente all'interno dei videogiochi, sia europei, sia sviluppati in Europa, ma anche in America, perché poi c'è grande reverenza degli americani verso la storia italiana. La studiano, poi spesso la reinterpretano, come ho detto prima, anche in maniera talvolta proprio non eccezionale, ecco, all'americana maniera. Però c'è grande studio, grande volontà di rappresentare un personaggio che è eclettico, che ha fatto davvero tantissimo, precursore dei tempi, e quindi si sposa alla perfezione con un medium così innovativo, così moderno come quello dei videogiochi.
Erano i videogiochi con Antonio Fucito di Gameplay Café e adesso lo Zecchino d'Oro.
La mamma del piccolo Leonardo si lamenta perché è così secchione, che la maglia non gli passa dal testone.
Il testone di un secchione un po' testardo.
Leonardo, sto lavando il pavimento. Mamma, scusa, ma io fo un esperimento. È bagnato, non fare un altro passo. Mamma, levati o passami il compasso.
Leonardo, finisci la verdura. Mamma, fammi fare prima la scultura.
Leonardino, devi fare il pisolino
più tardi.
Adesso sto copiando un ermellino.
Adesso c'è anche Geronimo Stilton. È di questi giorni la notizia che il secondo topo più famoso del mondo, in collaborazione con Atlantica e il Museo Leonardiano di Vinci, racconta la vita di Leonardo in un libro presentato lo scorso aprile alla Bologna Children's Book Fair. Da Mona Lisa siamo partiti e su Mona Lisa chiudiamo. Abbiamo tutti in mente la Mona Lisa con i baffi e il pizzetto disegnati da Duchamp, manifesto del dadaismo, e anche la Gioconda pingue come le donne di Botero. C'è la Mona Lisa gialla dei Simpson. Come poteva non esserci, non si sono fatti scappare nulla del pop e dell'arte. Quando Bart Simpson finisce all'inferno per aver sputato dalla scala mobile di un grande magazzino, l'inferno è quello di Hieronymus Bosch. Mona Lisa è stata sfruttatissima anche in pubblicità. Era uno dei soggetti della campagna Liscia Gassato Ferrarelle e di moltissimi altri annunci. Mona Lisa ha avuto il caschetto alla Valentina, per intenderci, di Vidal Sassoon. Si è lavata i denti con il dentifricio Colgate per conservare il sorriso. Era nella pubblicità della Bic con due baffetti tracciati appunto con la birra. Ha ascoltato musica con l'iPod e ha fatto il test dell'AIDS ed è diventata un pupazzetto Lego. E ormai, come le vere celebrità, è famosa per essere famosa.